La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Un saluto a tutti da Stefano Galli e siamo al tema della nuova puntata della Rosa dei Venti. Casa Pound sì oppure Casa Pound no? Mi spiego. Che la campagna elettorale si stia infiammando sul tema dell'antifascismo non lo scopre sicuramente Radio Sievi. È di questi giorni infatti l'invito di Pietro Grasso, presidente del Senato, e di Laura Boldrini, presidente della Camera, a mettere fuori legge tutte quelle formazioni politiche che istigano all'odio, al razzismo, al fascismo. Ha rincarato poi la dose il governatore della Toscana Enrico Rossi, che ha detto: non vedo cosa si attenda ancora per dare attuazione alla 12ª disposizione transitoria della nostra Costituzione. Allora la domanda è questa: Casa Pound può stare o non stare sul palcoscenico della politica? Perché è successo questo a Firenze? In una scuola, in un istituto tecnico, il Marco Polo, erano stati invitati a parlare agli studenti in vista del voto esponenti del Partito Democratico, di Fratelli d'Italia, di 5 Stelle, di Liberi Uguali, di Potere al Popolo e di Casa Pound, appunto. Proprio la presenza di quest'ultimi nei giorni scorsi aveva indotto la CGIL ad invitare tutti i candidati democratici antifascisti a non partecipare a quell'incontro, per inviare agli studenti il messaggio che il fascismo non è un'opinione ma è un reato. E noi abbiamo chiesto spiegazioni anche ai nostri opinionisti. Sentiamo per primo Paolo Cocchi.
Casa Pound è un movimento politico dichiaratamente neofascista. È nato da esperienze, fra l'altro, di occupazione abusiva di case a Roma alcuni anni fa. E il suo fascismo è un fascismo che si rifà al Manifesto di Verona, cioè a quel programma economico-sociale che fu a base della Repubblica Sociale Italiana. E quindi un fascismo duro e puro, razzista, anticapitalista e anticomunista insieme. E c'è un fascismo sociale, un fascismo che tendeva a mettere il lavoro, il lavoratore, al centro di tutto e a condannare ogni sfruttamento del lavoro. Quindi è una destra, un fascismo sociale, una destra sociale. Io naturalmente, che sono di idee molto diverse, per non dire opposte, tenderei comunque a tenere distinto il piano delle idee dalle manifestazioni di violenza, di cui gli esponenti di questo movimento si sono spesso macchiati. Bisogna tenere distinti questi piani, perché esiste già nel nostro codice penale un articolo 414 che condanna l'istigazione a delinquere. Quindi nel nostro ordinamento giuridico, senza ricorrere all'articolo 12 della Costituzione, su cui poi verrò, esistono già strumenti giuridici non solo per reprimere la violenza in qualunque forma essa si manifesti, politica o non politica, ma anche chiunque istighi a commettere dei delitti. Molti esponenti della sinistra in questi giorni, la sinistra che è il campo politico a cui appartengo, hanno invocato sanzioni per tutte quelle organizzazioni che istigano all'odio, al razzismo e alla violenza. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi si è chiesto retoricamente che cosa si aspetti ad applicare l'articolo 12 della Costituzione a partiti politici come Casa Pound, articolo 12 che prescrive il divieto di riorganizzare il partito fascista. Bene, io penso che queste affermazioni, se prese alla lettera, potrebbero creare molti problemi o addirittura essere pericolose. Ne capisco lo spirito, perché anch'io mi sento profondamente contrario al razzismo, al fascismo, e tuttavia, se l'articolo 12 della Costituzione non è mai stato attuato, un qualche motivo ci sarà pure, mi domando. E non è stato attuato in 40 anni di storia repubblicana nemmeno da quel partito comunista, che pure era certamente una forza di sinistra, una forza antifascista. Solo una volta, nei primi anni 70, la Procura di Milano intentò un procedimento giudiziario contro Giorgio Almirante, un procedimento giudiziario poi che fu insabbiato, comunque a cui non si dette poi luogo. Infatti, se volessimo applicare l'articolo 12 delle norme transitorie della Costituzione, come definire i confini del fascismo? E come sanzionare una propaganda politica che istiga o ispira odio e violenza. E la violenza rivoluzionaria e le posizioni xenofobe della Lega di Salvini. È chiaro che circoscrivere il concetto di fascismo è praticamente impossibile sul piano penale, per cui mi sembra molto più ragionevole continuare a lavorare sull'articolo 414 che appunto sanziona l'istigazione a delinquere. Temo che se andassimo al di fuori di questi limiti finiremmo per scatenare delle crociate che avrebbero poco a che vedere con la libertà di espressione, la libertà di parola, proprio quella libertà che il fascismo vietava, e finiremmo forse per vietare la lettura delle stesse opere di Ezra Pound, il grande poeta che ha dato il nome, che ha prestato il proprio nome a questo movimento, o anche altre opere di scrittori come Selim, per esempio, di filosofi come Heidegger. Io penso che l'antifascismo debba essere un compito culturale e politico e si debba penalmente perseguire gli atti di violenza. Fra questi due capisaldi mi muoverei e non aprirei nuovi fronti che non farebbero altro forse che istigare a ulteriore violenza senza raggiungere l'obiettivo.
Grazie a Paolo Cocchi, ora è la volta invece di Giuseppe Matulli.
L'esplosione, letteralmente questo è il termine, della violenza, dell'intolleranza, la diffusione della paura, la tendenza a farci giustizia da soli, è un fenomeno che purtroppo non è soltanto italiano. È di questi giorni la proposta di Trump di armare gli insegnanti per controllare le violenze che ci sono nelle scuole americane, cose assurde. Che questi fenomeni richiamino inevitabilmente il fascismo è ovvio ed è fuori di luogo. Che questi fenomeni nascono per una riviviscenza del fascismo come storicamente si è determinato è tutto da discutere. Ed è da discutere soprattutto perché qualificare questi fenomeni come fenomeni di riviviscenza del fascismo consente di bypassare la riflessione e di chiedere la repressione. E mentre invece credo che questo, il nostro paese abbia bisogno soprattutto di riflessione. Abbia bisogno di riflessione per chiedersi come mai, dopo tanti anni dalla caduta del fascismo, c'è una recrudescenza del fascismo in questo momento. Qualcuno dice si è abbassato la guardia come antifascismo, ma c'era bisogno dell'antifascismo perché dopo i guasti del fascismo si arrivasse ad una situazione di questo genere? Oppure c'è un problema che abbiamo bisogno di guardare con molta più attenzione, di un paese che non ha mai voluto fare i conti col proprio passato? E credo che non gli abbia mai voluti fare i conti col proprio passato, perché se no si scopriva e si doveva affermare il ridicolo di un paese che si è mostrato al mondo con, allora eravamo 45 milioni, come dicevano i soldati americani, 45 milioni di fascisti che il giorno dopo diventano 45 milioni di antifascisti. I cambi di casacca sono stati giganteschi. E questo ci ha in qualche modo impedito di fare i conti con il nostro passato, e forse facendo i conti con il nostro passato si riuscirebbe a capire anche qual è la ragione di una recrudescenza oggi del fascismo. Certo è che soltanto un film, mi pare fosse di Zampa, Anni difficili, metteva in ridicolo la difficoltà degli ex fascisti a presentarsi come antifascisti viscerali e come comunisti estremisti per far dimenticare il loro passato. Queste cose, se non si dicono, se non si affrontano, se non si guardano in faccia come hanno fatto i tedeschi, diventa difficile poi fare dei discorsi seri. Ora, è chiaro che in una situazione di questo genere noi abbiamo bisogno di capire quando questi fenomeni nella storia si presentano. E si presentano quando viene meno la politica, quando la politica non è più capace di governare le istituzioni e di dare ad un popolo le prospettive, quindi la sicurezza conseguente alle prospettive. Fu così nel 22, quando l'Italia non riusciva né a darsi un governo né a affrontare i disordini di piazza. In fondo il fascismo si fece alibi dei disordini che lo Stato non riusciva a controllare nei confronti della Settimana Rossa, e assunse l'alibi il fascismo per farsi paladino di un ordine pubblico che era l'ordine fascista, che portò alle conseguenze che portò. In definitiva, siamo sempre di fronte al problema che il fallimento della politica provoca dei disastri enormi nella convivenza sociale. Quei disastri, possiamo chiamarli come vogliamo, sono la riviviscenza della violenza, sono l'intolleranza nei confronti degli stranieri, sono la riviviscenza di espressioni razziste, eccetera. Considerarle riviviscenze del fascismo, punto, significa non andare fino in fondo a scoprire le ragioni attuali, che invece c'è bisogno di scoprire, ed è questa la necessità della riflessione di oggi.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Sentiamo invece cosa ne pensa in proposito Paolo Bartolozzi.
Il problema dei valori costituzionali e quindi della libertà e della democrazia rispetto al fascismo è un dibattito sempre attuale, perché questi valori vanno sempre difesi. Dobbiamo ricordarci che questi non sono mai acquisiti a priori, ma vanno vissuti e tutelati sempre, ed è quindi giusto difenderli e proclamarli. Ma cercare oggi, nel dibattito politico, in modo talvolta strumentale, di paventare un pericolo che oggettivamente non sembra essere tale, mi pare più un tentativo di guadagnare qualche manciata di voti da parte di una sinistra in difficoltà in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Casomai, credo che sarebbe opportuno da parte di tutte le forze politiche abbassare i toni del confronto e rilanciare lo stesso più su contenuti delle proposte programmatiche per risolvere i problemi del Paese, che sugli scontri ideologici che ormai appartengono al secolo passato. È importante che alcune forze politiche evidenzino come nessuno è né razzista né fascista, ma credo che certi fenomeni come l'immigrazione debbano essere gestiti con regole da rispettare e con limiti che tutti i paesi europei si sono dati. I fenomeni come Casa Pound ed altri movimenti estremisti rappresentano esigue minoranze e si possono combattere con una politica che promuova nelle scuole e nelle diverse articolazioni della società i valori della nostra Costituzione, confrontandosi con tutti e valorizzando la libertà di esprimere le proprie idee e ricordando come la democrazia e il confronto sono il frutto della vittoria della medesima sulla dittatura fascista. È veramente anacronistico ricordarsi solo adesso della 12ª disposizione transitoria della Costituzione. Certi rigurgiti politici, se ci sono, la democrazia li combatte politicamente e culturalmente.
Un grazie anche a Paolo Bartolozzi, ed ora ascoltiamo invece cosa ci ha risposto Fabio Rubino.
Non è un caso che sia stato proprio un magistrato di lungo corso, quale Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di Liberi Uguali, a prendere una posizione così precisa e netta sugli attuali fatti di cronaca che stanno succedendo in Italia, che stanno infiammando questa campagna elettorale. Il presidente Pietro Grasso ha in qualche modo irrobustito la battaglia che da tempo è stata intrapresa dalla presidente Laura Boldrini per lo scioglimento delle associazioni o formazioni che inneggiano l'ideologia fascista. Al coro si è aggiunto Pippo Civati e anche l'attuale presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, definendo fuori legge i partiti neofascisti. In Italia riemerge sempre lo stesso problema. Le leggi ci sono, vanno soltanto applicate. Non dimentichiamo che i padri costituenti avevano inserito nel testo costituzionale la 12ª disposizione transitoria per in qualche modo evitare che si riformasse il partito fascista. E in applicazione di questa disposizione nel 1952 fu promulgata la cosiddetta legge Scelba contro l'apologia del fascismo, e nel 1993 con la legge Mancino si puniva la propaganda del fascismo con delle sanzioni pesantissime. Quindi in Italia occorre applicare semplicemente la legge, non solo. C'è un problema che riguarda il concetto di acquisizione dei diritti. Un diritto purtroppo non è mai assoluto e incontrovertibile, non esiste nulla di ciò. Nessun diritto gode di tutela assoluta ed è inattaccabile. Ogni diritto si scontra con un diritto opposto. ma il problema qui è che non vi è una negazione del diritto d'opinione, ma se quella opinione è illegittima e incostituzionale, allora questa non può considerarsi tale. Ecco perché condivido pienamente il fatto di aver fatto saltare l'incontro tra le varie forze politiche quando vi è stato l'invito anche a Casa Pound presso l'Istituto Marco Polo di Firenze. Ma non perché non sia convinto che la democrazia non debba contemplare gli opposti estremi, ma è oltre l'estremo, c'è l'abisso. E per me quel luogo deve rimanere isolato, anzi delimitato da tutte le forze politiche che intendono essere democratiche e che intendono respingere gli attacchi di estrema destra, con la massima attenzione e la perseveranza di diffondere una cultura che permetta di coltivare il famoso libertà, uguaglianza e fraternità. Ci si chiede se con i fascisti si debba parlare oppure no. Beh, certo, la composizione di un dibattito largo rappresenta sempre la realizzazione del pluralismo. Allora perché evitare il confronto se si sa di stare dalla parte della ragione, della verità storica? Nel secolo scorso Jean-Paul Sartre, polemizzando proprio con gli antisemiti, dichiarò di rifiutare di considerare come opinione una dottrina che prendeva di mira persone determinate, che tendeva a sopprimere i loro diritti e a sopprimere la loro esistenza. Ecco, io credo che livellare sullo stesso piano il male, il bene e il dubbio non generi chiarezza, laddove questo confronto sia viziato in partenza e quindi risulti privo dei requisiti essenziali per mancanza tra gli interlocutori di un minimo di principi morali e di etica di linguaggio. Non si può discutere con chi viola il principio costituzionale di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione, discriminando le persone secondo la razza, il sesso, la religione e le opinioni politiche, perché dentro il confine della Carta Costituzionale ci si muove nella legalità, fuori questo confine non vi è spazio per nessuna opinione.
Grazie anche a Fabio Rubino. Allora, il tema era di quelli pesanti, grazie per averci ascoltato, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, un saluto a tutti da Stefano Galli.
La Rosa dei Venti, invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.